Beh, io comincio, cerco davvero di fare di questo incontro una meditazione, ecco, in termini comunitari anzitutto, oltre che ovviamente personali, quindi davvero così ci chiediamo gli uni con gli altri di un grande silenzio da questo momento, proprio perché ci mettiamo davanti a testi che sono estremamente ricchi. Prometto di rimanere entro i limiti di mezz'ora. Allora, in ogni caso, sì, è su un tema decisivo del Magistero del Papa, e quindi potremmo, io l'ho chiamato tra me e me, la mistica della vita fraterna, quindi un tema che tocca un aspetto centrale della sua ecclesiologia e del suo pensiero, della sua vita. Ora, in un testo chiave dell'Evangelii Gaudium, al numero 92, si legge: «Lì sta la vera guarigione dalla incapacità di incontrare il prossimo, dal momento che il modo di relazionarci con gli altri, che realmente ci risana, invece di farci ammalare, è una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi all'amore di Dio, che sa aprire il cuore all'amore divino per cercare la felicità degli altri come la cerca il loro padre buono. Proprio in quest'epoca, e anche là dove sono un piccolo gregge, Luca 12, i discepoli del Signore sono chiamati a vivere come comunità che sia sale della terra e luce del mondo, Matteo 5. Sono chiamati a dare testimonianza di un'appartenenza evangelizzatrice in maniera sempre nuova. Non lasciamoci rubare la comunità. Si tratta di un testo molto denso, rivolto alla comunità cristiana come tale, un testo che dobbiamo cercare anche di riprendere. Nella Evangelii Gaudium si parla della mistica, dei rapporti interpersonali, in un altro testo che è rivolto ai cristiani in una prospettiva adesso aperta a tutta quanta l'umanità contemporanea, cioè i numeri 87 seguenti, sempre del testo che già lo scorso anno è oggetto della nostra riflessione. Dice il Papa: oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione sociale hanno raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la mistica di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po' caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. L'autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dall'appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Ora, i due passi in realtà manifestano un caposaldo di tutta l'Evangelii Gaudium e di tutto il pensiero di Francesco, e naturalmente anche della nostra lettera, della lettera inviata ai consacrati, che proprio in ciò ha un suo fondamento sicuro. Proviamo a trarre alcune prime conseguenze dall'uso che il Papa fa del termine mistica. Cerchiamo un po' di analizzarlo, perché è un termine che esige un minimo di riflessione. Ora, il termine mistica, applicato ai rapporti interpersonali, è sicuramente un termine ardito. Ha un'enorme valenza, anzitutto teologica, e rappresenta una novità, io penso, assoluta nei documenti del Magistero e anche nella nostra esperienza comunitaria. Non apparteneva certamente al lessico più abituale di Don Giuseppe, no? Con riferimento ai termini, ai rapporti interpersonali. Andiamo ancora oltre. Probabilmente se l'avesse usata qualcuno di noi, questa espressione, in comunità, prima del Papa, non avrebbe avuto forse buone recensioni, Perché è una frase, un'espressione molto ardita, fraternità mistica nel rapporto con gli altri, non appartiene al nostro linguaggio. Il Papa parla di fraternità mistica, contemplativa. Quindi è evidente che mistica va intesa in ambito relazionale, in questo contesto, cioè come la capacità di vedere nell'altro il Figlio di Dio, fatto carne e unito indissolubilmente ad ogni uomo, un tema che ricorre continuamente in Francesco. Perciò, cristologia e antropologia si fondono, Il rapporto con l'altro non si fonda sul piano sociologico o psicologico, ma sul dono di poter vedere nel prossimo, chiunque egli sia, un mistero, dinanzi al quale, come secondo il testo famoso, occorre addirittura togliersi i sandali, perché l'altro, chiunque egli sia, è sacramento, cioè mediazione di grazia dell'incontro con il mistero dell'incarnazione, morte e risurrezione del Signore. Ciò però non significa affatto in Francesco che tale rapporto venga, per così dire, spiritualizzato. Questo rapporto include, come è nell'evento dell'incarnazione, nella verità dell'evento dell'incarnazione, include tutto l'uomo, i suoi sentimenti, l'intelligenza, gli affetti, in una intensità onnicomprensiva di approccio che fa tutt'uno, in Francesco, con l'adesione totalizzante al mistero di Cristo presente nel fratello. Pertanto, la mistica di Francesco non ha nulla a che vedere, ovviamente, con l'itinerario mistico previsto dalle religioni orientali e talvolta anche, purtroppo, in autori cristiani, no? Una mistica dove che prevede, che ha come vertice, l'annullamento dell'anima individuale nel divino. Di norma il termine mistica si applica a mistiche non cristiane, è un termine che si potrebbe prestare in altri contesti a una certa ambiguità addirittura. Non solo, ma la mistica di Francesco è molto diversa da quella presente anche in una certa tradizione cristiana, tradizione che accentua il valore dell'itinerario individuale dell'anima protesa verso l'adesione ascetica a Dio. E secondo questa consuetudine, l'espressione fraternità mistica è quasi un ossimoro, una contraddizione in termini, perché un tempo si poneva l'accento sulla separazione del singolo dagli altri uomini, sulla necessità della solitudine per accostarsi individualmente a Dio. Ciò corrisponde a un sentire cantorico ancora attestato, certamente anche in monasteri cattolici, fuori discussione. Al contrario, il Papa ci insegna che la mistica corretta è vissuta nella coscienza precisa di appartenere a un popolo. Il popolo di Dio, questo lo sappiamo, è davvero il cuore, si può considerare il cuore della chiesiologia di Francesco, popolo all'interno del quale la verità dei rapporti interpersonali esprime ed invera la speranza di tutti gli uomini, ecco l'aspetto inclusivo del popolo di Dio. Ed è per tutti gli uomini, questa verità di rapporti, è la testimonianza prima, quella suprema, della vittoria di Cristo sull'egoismo, della fine del regime proprio dell'homo homini lupus, della presenza del regno, mi rifaccio anche alla relazione della mattina di Massimo, no? Del regno di Dio, della gioia del Vangelo. E tutto ciò in continuità e adempimento di quanto ha insegnato il Concilio. Si veda il decreto sul rinnovamento della vita religiosa, al paragrafo 15, che tende a superare l'individualismo tradizionalista, e anche il decreto relativo all'apostolato dei laici, paragrafo 18, dove l'accento è posto sulla vita in comune dei fratelli, avendo come paradigma, no, la comunità apostolica, come segno tale rapporto d'amore dell'adesione a Cristo e dell'avvento del regno di Dio. In filigrana queste tematiche percorrono tutta la nostra breve lettera inviata ai consacrati, a noi, e ne sono una struttura portante. In particolare possiamo leggere tutto l'inizio della seconda parte del testo, 2-3, al paragrafo terzo, che cerchiamo di leggere con un po' di attenzione. 2-3. I religiosi e le religiose, al pari di tutte le altre persone consacrate, sono stati definiti, come ho appena ricordato, esperti di comunione. Mi aspetto pertanto che la spiritualità della comunione, già indicata da San Giovanni Paolo II nella Nuovo Millennio in Eunte, diventi realtà e che voi siate in prima linea nel cogliere la grande sfida che ci sta davanti in questo nuovo millennio. Fare della Chiesa, questa è la grande sfida, fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione. Ciò era già insegnato da Giovanni Paolo II. Sono certo che in questo anno lavorerete con serietà perché l'ideale di fraternità perseguito dai fondatori e dalle fondatrici cresca ai più diversi livelli, come a cerchi concentrici. La comunione si esercita anzitutto all'interno delle rispettive comunità dell'istituto. A riguardo vi invito a rileggere i miei interventi sui pettegolezzi, già ce ne parlava Teresa, ma posta questa premessa, il cammino della carità che si apre davanti a noi è pressoché infinito, perché si tratta di perseguire l'accoglienza e l'attenzione reciproche, di praticare la comunione dei beni materiali e spirituali, la correzione fraterna, il rispetto per le persone più deboli e la mistica, di nuovo l'espressione, la mistica del vivere insieme che fa della nostra vita un santo pellegrinaggio. La mistica del vivere insieme che fa della nostra vita un santo pellegrinaggio, certamente è un testo vertice. Leggiamo anche alcuni tratti della prima parte del testo al secondo paragrafo, quindi 1-2, dove troviamo altre affermazioni che sono estremamente importanti. Lo troviamo allora, 1 al paragrafo secondo, ecco qua, sì. Nel fare memoria delle origini viene alla luce delle origini delle varie esperienze religiose un ulteriore componente del progetto di vita consacrata. È la lettera apostolica, parte prima, a metà del secondo paragrafetto, direi, no? Quindi, nel fare memoria delle origini viene in luce un ulteriore componente del progetto di vita consacrata. Fondatori e fondatrici erano affascinati dall'unità dei dodici attorno a Gesù, dalla comunione che contraddistingueva la prima comunità di Gerusalemme. Dando vita alla propria comunità, ognuno di loro ha inteso riprodurre quei modelli evangelici, essere con un cuore solo e un'anima sola, godere della presenza del Signore, e cita il testo del Concilio. E ancora, appena dopo, sempre continuando nel medesimo testo, vivere il presente con passione significa diventare esperti di comunione, testimoni e artefici di quel progetto di comunione che sta al vertice della storia dell'uomo secondo Dio. In una società dello scontro, della difficile convivenza tra le culture, eccetera, noi siamo chiamati ad offrire un modello concreto di comunità, nella quale si vivono correttamente e perfettamente nell'amore i rapporti fraterni. E in conclusione, siate dunque donne e uomini di comunione, rendetevi presenti con coraggio laddove ci sono differenze e tensioni e siate segno credibile della presenza dello Spirito che infonde nei cuori la passione perché tutti siano una cosa sola. Giovanni 17. Vivete la mistica dell'incontro, cioè la capacità di sentire, di ascolto delle altre persone, la capacità di cercare insieme la strada, il metodo, lasciandovi illuminare dalla relazione di amore che passa tra le tre divine persone. Qui addirittura il modello diventa il modello trinitario, 1 Giovanni, quale modello di ogni rapporto intrapersonale. Questi sono dati sicuri, centralissimi del Magistero del Papa. Proviamo a confrontarli, seppur in termini molto rapidi evidentemente, con alcuni elementi capitali del Magistero di Don Giuseppe del quale noi viviamo, anche per trarne alcuni elementi di riflessione comune in seguito. Nella regola noi leggiamo: la vita che non abbiamo scelto noi, ma per la quale da misericordia siamo stati scelti, non può essere che questo. Ogni giorno, per tutto il giorno, lasciarci prevenire dallo Spirito Santo a contemplare ed accogliere in noi il mistero della Messa, che opera in ciascuno la morte della creatura e la risurrezione e glorificazione del Verbo incarnato, mistero per il quale il Padre per Gesù, nello Spirito Santo, sempre crea, santifica, vivifica, benedice e concede a noi questo bene della comunione con Lui e della comunità tra noi, Suoi figli. Sappiamo benissimo che tutta la regola, tutto il Magistero di Don Giuseppe è radicato sulla centralità assoluta dell'Eucaristia come memoriale del mistero pasquale e pertanto come fonte della nostra comunione, anche della nostra comunione. Ricordiamo come Don Giuseppe abbia attribuito al primo documento del Concilio, no? Relativo alla liturgia, la priorità sugli altri documenti conciliari. E ciò perché, leggo da un'osservazione di Girardi Grillo, commentario e documenti del Vaticano II, secondo Don Giuseppe, la Sacrosanto Concilium, il primo documento, abbraccia la centralità del mistero pasquale, nell'identificare la Chiesa come comunità che si attua nella forma di un'assemblea eucaristica. Sappiamo benissimo che Don Giuseppe ha affermato quella che viene chiamata abitualmente la ecclesiologia eucaristica, una ecclesiologia secondo la quale, cito da Don Giuseppe adesso, per una Chiesa eucaristica, la Chiesa è vista in funzione dell'attuarsi in essa del mistero pasquale nell'assemblea eucaristica, culmine, fonte, punto ricapitolante di tutta l'attività precedente e di tutta l'attività successiva della Chiesa. Per una Chiesa eucaristica, pagina 107, questa è una definizione di Don Giuseppe, autorevole quindi, di quello che lui intendeva per ecclesiologia eucaristica, radicata sull'eucaristia, sul mistero pasquale attualizzato nell'eucaristia, sulla assemblea che lo celebra. Qui credo che si debba riconoscere, per onestà anche intellettuale, no? Una diversità evidente rispetto all'insegnamento del Papa e alla sua ecclesiologia. Anche nell'Evangelii Gaudium noi troviamo pagine mirabili sul rapporto con la scrittura e sull'omelia. Non si può dire che un tema centrale sia il mistero eucaristico, l'assemblea che celebra il mistero. Ne viene, e questo credo che ricorra, sia presente anche negli altri documenti del Papa, almeno a mio modo di vedere. Ne viene allora a noi, non un motivo di critica evidentemente, no? Ma un motivo di impegno, di testimonianza, di quanto ci ha trasmesso Don Giuseppe, del suo magistero vivente, e un impulso ancora più forte alla conversione, perché la nostra vita personale e comunitaria sia sempre di più incentrata sul mistero eucaristico che celebriamo ogni giorno tutti insieme e che genera in Cristo per puro dono la nostra comunione vicendevole. Per sapere di più ho indicato, ma adesso non li cito, alcuni testi evidenti, tra i tanti che semplicemente io ho preso in mano sull'ecclesiologia del Papa. Tra gli altri potrei indicare questo volumetto di Casper, che a mio avviso è un autore assai significativo e che dopo cito, Papa Francesco, la rivoluzione della tenerezza e dell'amore, recentemente stampato dalla Querignana. Certamente sarebbe fondamentale il documento di Aparecida, di cui il Papa fu allora il primo autore in quanto primo responsabile, no, della Chiesa dell'America Latina. In ogni caso, in questa sede vorrei riportare qualche testo tratto dalla enciclica del Papa, la Laudato Si, che è stata appena pubblicata, no? Dice il Papa in alcuni testi: non sarà possibile, dall'enciclica, non sarà possibile impegnarsi in cose grandi, la cura del mondo, senza una mistica che ci animi. Dobbiamo fare l'esperienza di una conversione del cuore. Numero 216 e 218. Ancora, la spiritualità cristiana incoraggia uno stile di vita profetico, riprendiamo, no, l'analisi di questa mattina, e contemplativo, capace di gioire profondamente, senza essere ossessionati dal consumo. La spiritualità cristiana propone una crescita nella sobrietà, molto interessante il tema della povertà, della sobrietà qui connesso con il modo di vivere da cristiani, quindi certamente con la mistica cristiana, una crescita nella sobrietà e una capacità di godere con poco. E poi ancora due testi a mio avviso chiave, sempre presi dall'enciclica. Stiamo parlando, dice il Papa, di un atteggiamento del cuore che vive tutto con serena attenzione, che sa rimanere presente davanti a qualcuno senza stare a pensare a ciò che viene dopo, che si consegna ad ogni momento come dono divino da vivere in pienezza. Gesù sì, che sapeva stare pienamente presente davanti ad ogni essere umano e davanti ad ogni creatura, e così ci ha mostrato una via per superare l'ansietà malata che ci rende superficiali, aggressivi e consumisti sfrenati. Numero 226, un testo bellissimo a mio avviso. E poi un testo di grande spessore teologica che meriterebbe un'analisi a parte, al numero 240. Le persone divine, quindi la Trinità, le persone divine sono relazioni sussistenti e il mondo creato secondo il modello divino è una trama di relazioni. La persona umana tanto più cresce, matura e si santifica quanto più entra in relazione, quando esce da se stessa per vivere in comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature. Così assume nella propria esistenza quel dinamismo trinitario che Dio ha impresso in lei fin dalla sua creazione. Notiamo lo spessore teologico del Papa, e quindi quando parla di mistica della comunione, qui addirittura si riferisce al mistero della divina delle persone e della comunione che in modo ineffabile le lega le une alle altre. Questo è il fondamento della comunione tra gli uomini. E così siamo alla conclusione. Indico tra i tanti alcuni motivi, alcune tracce di riflessione che, a mio avviso, tra i tanti si possono individuare dopo la lettura di questi testi. Sì. E che dopo vengono distribuiti. Prima di tutto, abbiamo il coraggio di fare nostro l'insegnamento del Papa sul carattere mistico che possono e debbono avere i nostri rapporti interpersonali, acquisendo perdono la visione mistica, sovrannaturale del fratello nel quale si fa presente a noi il Signore? E ancora, cerchiamo pertanto di cogliere quella che Casper ha definito la dimensione più profonda della ecclesiologia del Papa, e cioè appunto la sua dimensione mistica, che consiste, tale dimensione, consiste nel vedere nelle ferite del povero, che è il nostro prossimo, le ferite stesse del Signore. Tu mi dia di stamattina. La rivoluzione della tenerezza, pagina 67. I limiti o ferite dell'altro, i limiti e le ferite dell'altro, secondo questo pensiero, limiti che vediamo benissimo naturalmente, possono e debbono diventare per noi il segno sacramentale della presenza del Signore, che da ricco che era si è fatto povero per noi. E d'altra parte, per quanto sta in noi, ci consideriamo poveri? Dei poveracci, mai autosufficienti, soprattutto sul piano spirituale, e quindi bisognosi del calore, dell'amicizia vera che ci vengono dal fratello? In concreto, richiamando ancora il Papa, possediamo un cuore che ascolta, facendo nostro quanto dice Francesco nell'Evangelii Gaudium numero 171, abbiamo bisogno di esercitarci nell'arte di ascoltare, che è più che sentire. La prima cosa nella comunicazione con l'altro è la capacità del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non esiste un vero incontro spirituale. Ma allora poi le nostre case e i conventi sono luoghi dove ci si educa alla vita di relazione? Intesa nel senso così alto che le attribuisce il Papa, evidentemente. Questa educazione alla vita di relazione, al rapporto con l'altro, educazione che investe tutti gli ambiti della persona, è considerata una finalità primaria nei confronti di chi si accosta alla nostra comunità, tanto per gli sposi quanto per i monaci? E ancora, qual è l'atteggiamento interiore, spirituale, che ci guida nei rapporti con l'esterno? Cosa ci anima? La diffidenza? La paura? Potrei anche aggiungere la presunzione. O, al contrario, la ricerca appassionata del volto di Cristo in ogni persona, indipendentemente dalla sua religione, dalla sua cultura. E ciò perché, come afferma il Papa, confessare che il Figlio di Dio ha assunto la nostra carne umana significa che ogni persona umana è stata elevata al cuore stesso di Dio. E ormai giungendo alla conclusione, vediamo nella ricerca dei rapporti comunitari il nostro primo impegno. La prima testimonianza resa al mondo, diciamo così, la precondizione indispensabile per la verità stessa della nostra celebrazione eucaristica. Ricordiamo tra l'altro il rito di professione degli sposi, che nel suo testo in qualche modo culmine, dice così, ci conceda il Signore una comunione stabile e piena con tutti i fratelli e tutte le sorelle e con gli altri sposi, per poter essere assidui alla carità fraterna, all'ascolto della parola di Dio, allo spezzare del pane e alla preghiera per il mondo intero. Qualche anno fa le famiglie professe trascorsero una settimana a Serra. In quel contesto, su indicazione di Mariam, si parlava, a proposito dell'impegno di comunione, della vita di comunione, si parlava di vera e propria ministerialità. Siamo consapevoli del carattere ministeriale nei confronti della Chiesa e del mondo che assume la nostra ricerca sincera e anche faticosa della comunione vicendevole? E giungendo all'Eucaristia, La celebrazione eucaristica comunitaria è testimonianza vera, piena, la più alta, secondo Don Giuseppe, del nostro essere uno in Cristo? O vi sono in tale celebrazione talvolta opacità, ombre, che ne offuscono la natura pasquale e ne contraddicono il dono supremo dell'incontro mistico con il Signore e dell'incontro mistico con il fratello? Crediamo veramente che l'Eucaristia ogni giorno fa la comunità, unificando in una comunione sovrannaturale e perciò sommamente vera tutti noi, nei nostri diversi stati di vita, con i nostri doni e i nostri limiti? E concludendo ci possiamo chiedere se non vi sia talvolta anche una mentalità sbagliata da correggere per quanto riguarda la qualità e la verità dei nostri rapporti interpersonali e di contro se non vi sia la possibilità di attingere allo Spirito Santo modalità anche nuove, più creative, per generare e vivere la comunione tra sposi e spose, tra sposi e monaci, con la medesima intensità, con il medesimo amore. Thank you.